Pietro Paolo.
Ciao.
Di Mosconi.
Allora, iniziamo facendo gli auguri all'amico Mosconi che non vedo.
Però c'è, sì, perché sì, lo già.
Dov'è?
C'è.
Dov'è?
È in mezzo.
È qui, guarda. È qui.
Ecco, ciao Tarcisio. Allora, a nome di tutta la compagnia dei Meglio Insieme, facciamo le congratulazioni a te e a tua moglie, che 60 anni fa a oggi vi conoscevate in piazza
Carlo Felice.
Quindi ti auguro tutta la felicità e ogni benedizione su te e sulla tua cara signora. Quindi auguri da tutti noi. Va molto bene che oggi parleremo di matrimonio e della spiritualità del matrimonio. Abbiamo cominciato il capitolo 7, ciao Enrico, in realtà abbiamo già fatto i primi 5 versetti, ma per completezza li rileggiamo e ripartiamo. Nel capitolo 7 Paolo tratta di alcuni problemi che gli sono stati posti dalla delegazione di Corinto riguardo la vita matrimoniale e la vita celibataria. Non vuole fare una trattazione organica.
Marta, il microfono.
Sì? Ah, scusa.
Quella lì.
Ma, non l'ho visto, scusate. Non vuole fare una trattazione organica, ma vuole essenzialmente rispondere alle domande che i Corinti gli hanno posto riguardo a certe situazioni sulla vita sessuale, sul significato del matrimonio, sul significato della castità, sul significato del celibato. Abbiamo visto che il capitolo possiamo strutturarlo così: vita matrimoniale e celibato, problemi di coppia, versetti 2-7, non sposati e vedovi, 8-9, i matrimoni misti tra credenti e non credenti, versetti 12-16, poi i criteri per un discernimento vocazionale, i versetti dal 17 al 24 e poi dal 25 al 40, e infine il significato escatologico, cioè relativo anche alle cose ultime e al primato assoluto di Dio, sia nella vita matrimoniale che nella vita celibataria. Leggiamo i primi versetti, rileggiamo, e andiamo anche oltre, in modo tale da cercare di fare un commento un po' più organico. Riguardo a ciò che mi avete scritto, vedete, quindi risponde a una domanda: cosa gli hanno scritto? È cosa buona per l'uomo non toccare donna? Perché? Perché a Corinto c'erano quelle due fazioni, quelli che dicevano tutto mi è lecito, epipura, l'etica non conta, basta essere salvati per un'adesione mentale, che erano gli gnostici, e poi gli encratiti che invece dicevano no, il corpo è impuro, ciò che conta è l'anima, intesa alla greca, che è prigioniera del corpo, quindi mortifichiamo il corpo, quindi asteniamoci da ogni sessualità, asteniamoci anche dal matrimonio. Quindi qualcuno ha scritto: è cosa buona per l'uomo non toccare donna. Risponde Paolo: a motivo dei casi di porneia, cioè di immoralità, ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto, ugualmente anche la moglie al marito. La moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito, ma allo stesso modo anche il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie. Quindi non venitemi a dire che questo versetto parla del femminicidio, perché dice esattamente il contrario, nel senso che vedete chiaramente come per la prima volta in una cultura assolutamente maschilista, com'era la cultura greca, com'era la cultura romana e com'era la cultura ebraica, si dice che il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie. Non rifiutatevi l'un l'altro, se non di comune accordo e temporaneamente per dedicarvi alla preghiera, poi tornate insieme perché Satana non vi tenti mediante la vostra incontinenza. Questo lo dico per condiscendenza, non per comando. Vorrei che tutti fossero come me, ma ciascuno riceve da Dio il proprio dono, chi in un modo, chi in un altro. Ai non sposati e alle vedove dico: è cosa buona per loro rimanere come sono io, ma se non sanno dominarsi, si sposino, è meglio sposarsi che bruciare. Agli sposati ordino, non io, ma il Signore. Vedete la distinzione che Paolo fa, eh? Certe cose sono il mio pensiero, pensiero anche può essere autorevole, ma il mio, certi invece sono del Signore. La moglie non si separi dal marito, e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito, e il marito non ripudi la moglie. Agli altri dico, io, non il Signore, se un fratello ha la moglie non credente e questa acconsenta a rimanere con lui, non la ripudi. E una donna che abbia il marito non credente, se questi acconsente a rimanere con lei, non lo ripudi. Il marito non credente, infatti, viene reso santo dalla moglie credente, e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, ora invece sono santi. Ma se il non credente vuole separarsi, si separi. In queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a schiavitù, o come dicono altre traduzioni, non sono legati. Dio vi ha chiamato a stare in pace, e che sai tu donna se salverai il marito, o che sai tu uomo se salverai la moglie? Allora cerchiamo di capire un po' di più su questi versetti, che sono versetti gettati dettati da Paolo in maniera così non coordinata anche, difatti ritorna a volte sull'argomento precedente, ma lui sta parlando, sta dettando una risposta all'obiezione dei Corinti. Allora, la prima cosa che Paolo ci dice è che il matrimonio è una realtà voluta da Dio, è una realtà naturale. In questo senso, perché Satana non vi tenti per la vostra incontinenza, cioè è nella natura dell'uomo la vita matrimoniale. Nel pensiero di Paolo c'è il testo della Genesi, quella Genesi che diceva che l'Adam, l'umanità, è formata da due lati, Zakar e Nekeva, il maschio e la femmina. L'Adam non è il maschio solo, quindi è erronea ogni traduzione, Dio creò l'uomo a immagine di Dio, creò. No, Dio creò l'Adam, se volete mettete l'umanità, eh? Tant'è vero che c'è l'articolo, o Adam, l'umanità. L'Adam è formato di due parti, di due lati, il lato maschile e il lato femminile, tutti e due sono nell'insieme l'immagine e somiglianza di Dio. L'immagine e somiglianza di Dio non è il maschile soltanto, l'immagine e somiglianza di Dio non è il femminile soltanto, l'immagine e somiglianza di Dio è la coppia, cioè l'unione del maschio, Zakar e Nekeba, pungente e perforata, letteralmente. Vedete la plasticità con cui l'ebraico rende l'idea dei due sessi. Ecco quindi che la coppia è l'immagine e somiglianza di Dio, è l'icona vivente di Dio, e si dirà più tardi il sacramento vivente di Dio. La parola sacramento significa segno, segno, segno sacro di un Dio che in sé è relazione, che in sé è amore, che in sé è famiglia. Ecco, questo grande testo di Genesi 1:21, che poi viene ulteriormente modulato nell'altro testo di Genesi 2, quando si dice che Dio creò l'Adam, e questo Adam, da questo Adam trasse una selah, che non è una costola ma un lato. Vedete, si riprende lo stesso discorso, un lato maschile e un lato femminile, e questo lato maschile e questo lato femminile sono assolutamente paritari. La si chiamerà Isha perché dall'Ish è stata tolta, la si chiamerà uomo perché dall'uomo è stata tolta, oppure lo si chiamerà donno perché dalla donna è stata tolta. Ecco, voi sapete che per gli ebrei la parola è una res, è una intuizione della profondità dell'essere. Quindi se io voglio dire che uomo e donna hanno lo stesso nome, vuol dire che hanno anche la stessa dignità, gli stessi diritti, gli stessi doveri, le stesse potenzialità. Notate bene che né in questa lettera né in altri testi del Nuovo Testamento si parla mai di quella fissazione che entrerà poi in una certa teologia che scopo del matrimonio sia la procreazione. Questo non esiste. Tant'è vero che poi la Chiesa ha sempre detto che la sterilità non annulla né dirime il matrimonio, cioè un matrimonio può essere sterile ma è pienamente valido, perché leggevo ultimamente un teologo che diceva i due sono anche un po' figli uno dell'altro, cioè il primo figlio per il marito e la moglie, o la prima figlia, e il primo figlio per la moglie e il marito, ciascuno ha anche sentimenti nell'ambito di un amore profondo e vasto, di paternità, di tutela nei riguardi del coniuge. Quindi il vero aiuto, il vero motivo per cui Dio crea l'uomo maschio e femmina è perché siano aiuto l'un l'altro simile, cioè questo è lo scopo primario, principale del matrimonio, a cui talora Dio associa una benedizione. Non sempre Dio benedice la coppia col dono dei figli. Ecco perché una cosa è il matrimonio, una cosa è la genitorialità, che non a tutti è data, che non a tutte le coppie è data, ma anche le coppie fisicamente sterili dovranno aprirsi in una donazione d'amore verso gli altri in mille forme, dall'adozione all'accoglienza degli altri, al servizio, all'amore per i più poveri, per gli ultimi, per gli emarginati, per gli esclusi. Ecco, l'amore che è significato dalla coppia, l'amore stesso di Dio, diventa un amore diffusivo, diventa un amore contagioso, diventa un amore che dilaga verso gli altri. Come in Dio c'è una dinamica d'amore, dicono i teologi, ad intra, cioè all'interno delle tre persone divine, così l'amore di Dio ha anche una dimensione ad extra, cioè nella creazione, nella salvezza, nella redenzione del mondo tramite l'incarnazione del figlio. E la coppia deve avere lo stesso amore ad intra tra i due e un amore ad extra che si può esercitare nella procreazione, ma che si deve sempre esercitare nell'apertura verso l'altro, soprattutto il povero, l'indifeso, l'emarginato.
Scusa, ecco, ma se una coppia a priori non vogliono figli perché per egoismo,
no, è bravo, è proprio qui hai detto una cosa molto giusta, no? Cioè nella Sacra Scrittura c'è tutta una serie, adesso ne avevamo forse già accennato parlando della Genesi, una teologia della sterilità, vi ricordate, no? Per cui tutte le grandi matriarche, cioè le mogli dei patriarchi, sono sterili se non arriva un intervento speciale di Dio. Pensate a Sara, pensate a Rebecca, eccetera, no? Fino ad arrivare all'ultima delle grandi sterili della Bibbia, che è Maria, che concepisce senza seme di uomo. Allora, questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che quello che fa la differenza tra una coppia realizzata e una coppia non realizzata non è la procreazione o non la procreazione, ma è l'atteggiamento di fondo. Cioè io devo essere rispondere a una chiamata di Dio che è una chiamata all'amore, all'amore. Ogni esperienza reale di coppia è un'esperienza che mi deve portare ad amare più gli altri. E allora questo amore può estrinsecarsi in varie maniere, nell'essere genitori, ma può essere, e talora si può essere genitori per egoismo. Attenzione, La Bibbia ti mette in guardia da questo. Cioè, pensate per esempio, io ho avuto un sacco di esperienze nella mia vita professionale di pazienti che arrivavano a 55-60 anni e dicevano: ah, dottore, ma io adesso vorrei avere un figlio perché sa, invecchio, ci deve essere qualcuno che mi fa da badante. Più o meno il discorso era così, no? E io che guardavo allibito dicendo: ma signora, ma in menopausa da 15 anni, ma con i progressi della medicina moderna voglio fare di tutto. Vedete, allora qui non è il figlio accolto per amore, il figlio accettato come dono di Dio, qui è il figlio voluto per egoismo. Quindi si può essere genitori per amore o genitori per egoismo, eh? E così pure si può rifiutare di diventare genitori per egoismo, perché i figli rompono le scatole, il Papa dice scusate, è molto meglio avere il cane, no? Mi ha detto ancora questa settimana che in Italia ci sono più pediatri, più veterinari che pediatri, perché il cane impegna molto meno di un figlio, l'ha detto il Papa, lo posso dire anch'io, no? Ecco, quindi ci può essere chi rifiuta per egoismo la genitorialità, e come ci può essere chi per egoismo vuole la genitorialità, no? E ci può essere chi non ha il dono della genitorialità ma un altro dono, ma ad esempio un dono d'amore, di servizio, cioè la coppia in sé chiusa, la coppia che non si apre agli altri, al servizio, al dono, è una coppia fuori del piano di Dio. La coppia cristiana deve essere quindi sempre nell'ottica dell'amore, del dono, del servizio. Ecco, questo è il grande tema. Dicevamo la volta scorsa che Dio avrebbe avuto tanti modi per la riproduzione della specie umana, ma Dio non ha scelto l'impollinazione a distanza o la divisione agamica del vermicello in due parti che fa due vermicelli, ma Dio ha scelto di iscrivere nella nostra biologia, nella nostra genetica, la necessità di incontrarci, la necessità di ricercarci, cioè il marker di quella somiglianza con Lui che è l'amore. E allora la presa di coscienza della propria dimensione sessuata deve ricordare a tutti, anche se single per vocazione o per circostanza, perché non hanno trovato a sposarsi, che la chiamata di ogni uomo è chiamata ad essere relazione. L'uomo è amore, l'uomo è amore. La persona umana si configura innanzitutto come vocazione all'amore e alla comunione. Diceva Giovanni Paolo II, l'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso se non gli viene rivelato l'amore, se non incontra l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. La Familiaris Consortio diceva, Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, chiamandolo all'esistenza per amore. Ha chiamato allo stesso tempo l'uomo all'amore. Dio iscrive nell'umanità dell'uomo e della donna la vocazione e quindi la capacità e la responsabilità dell'amore e della comunione. L'amore che abbraccia anche il corpo umano e il corpo è reso partecipe dell'amore spirituale. Certo, siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Siamo icone viventi di Dio e ciò significa essere uomini e donne di relazione. E allora la nostra corporeità non è un peso, non è un carcere, come diceva Platone nel mito dello schiavo nella caverna, secondo cui siamo tenuti prigionieri da questa caverna che è il corpo e soffriamo perché non possiamo vibrarci alla luce. Per il cristiano il corpo è un dono di Dio, è vitale della stessa vita di Dio, è segno della presenza creatrice continua di Dio ed è anche segno della nostra vocazione trascendente all'amore. Ecco perché il corpo ha sempre un significato sponsale. La parola sponsale deriva da rispondere, rispondere. E rispondere significa promettersi, significa offrirsi. Evoca l'immagine di donarsi a qualcuno. Quindi il corpo come valore sponsale dice l'esistenza per qualcuno e con qualcuno. La sponsalità del corpo rimanda a una reale oblatività di sé con gli altri e per gli altri. E allora se due fidanzati, se due sposi non raggiungono la consapevolezza che il loro corpo è spazio, è sacramento, cioè segno del dono di sé e dell'accoglienza dell'altro, cioè se vivono il proprio corpo come possesso, come una realtà di appropriazione, difficilmente saranno capaci di diventare segno dell'amore di Dio. È quella che Paolo chiama la concupiscenza. cioè fare dei propri corpi un oggetto di possesso dell'altro, un oggetto di piacere. Qui metteteci allora tutta la teologia contro il femminicidio, qui ci sta proprio bene. Perché? Perché il corpo è per l'amore, per la relazione, una relazione che più è alta più lascia libero l'altro, perché la libertà è una discriminante essenziale del vero amore, che non è mai possesso, ma è volere il bene di fino alla sua libertà, alla sua completa libertà. E in questo prendiamo esempio dal corpo di Gesù, il corpo di Gesù che è stato tutto una proesistenza, che è stato tutto un essere sponsale, cioè essere dialogo, risposta, comunione con gli uomini. Gesù dice: nessuno ha amore più grande di chi dona se stesso per i propri amici. Questa dimensione oblativa della corporeità di Gesù, che mediteremo soprattutto nel mistero dell'incarnazione, nel mistero del Natale, è esplicitata in modo bellissimo dalla lettera agli Ebrei al capitolo 10, che ci ricorda che il corpo di Gesù ricevuto in dono nell'incarnazione, un corpo tu mi hai preparato, dice il figlio al padre in Ebrei 10:5-10, si fa corpo donato nella croce, offerto una volta per sempre. E difatti Paolo conclude, l'autore della lettera agli Ebrei, che non è Paolo, conclude: siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Cristo. E allora siamo chiamati a diventare anche noi proesistenza, esistenza per gli altri, di fare dei nostri corpi non oggetto di egoismo, di concupiscenza, ma oggetto di dono, di relazione. Quindi la vocazione fondamentale del nostro corpo è la sequela Christi, è seguire il Signore Gesù nella sua autoconsegna agli altri, lasciandosi trasfigurare dal dono dello Spirito e della grazia. Il battezzato ormai non si appartiene più, il suo corpo, l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici, cito Efesini 4, deve essere abbandonato, ma dobbiamo invece rinnovare anche il nostro corpo e diventare creature nuove. Romani 6, sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui perché fosse distrutto il corpo del peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Domenica prossima, festa di Cristo Re, ci attende un Vangelo che è un inno alla corporeità. Il Vangelo delle cosiddette opere di misericordia, su cui saremo giudicati, no? Quando il Signore ci giudicherà, se avremo dato da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestito gli nudi, alloggiato gli stranieri, seppellito i morti, curato i malati. In altre parole, nell'ottica di Cristo e del suo regno, il corpo non può essere oggetto di concupiscenza, di oggetto di piacere. Il corpo è segno di amore, è luogo di incontro, è luogo di comunione. E allora il giudizio finale verterà su quanto abbiamo fatto di sponsale risposta del nostro corpo nei riguardi dei corpi degli altri. Vedete che è tutto un gioco di corpi. Quanto il tuo corpo è stato vicino al corpo sofferente dell'affamato, al corpo sofferente dell'assetato, del nudo, dell'immigrato, del malato. Cioè saremo giudicati su come avremo trattato i corpi altrui. Il corpo di ciascuno è presenza di Dio e Dio vuole essere amato nel corpo degli altri. Tant'è vero che Giovanni sarà durissimo quando dirà: se uno dicesse io amo Dio e odiasse il suo fratello è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. Prima lettera di Giovanni capitolo 4 versetto 20. E idem dirà Giacomo, il fratello del Signore: Se un fratello o una sorella sono senza vestiti o sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andate in pace, riscaldatevi, saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede, se non ha opere, è morta in se stessa. Cioè Dio vuole essere amato nella corporeità degli altri. Allora capite che anche l'unione fisica dei due, di Zakare e Nekeba, del maschio e della femmina, di pungente e perforata, che formano l'Adam, acquisisce il suo vero significato nell'ambito di questo dono totale d'amore. Il Vaticano II sottolineava che l'atto coniugale è una consegna reciproca, è un darsi ed un riceversi come persone. La Gaudium et Spes, al numero 48, diceva: è un atto umano con i quali i coniugi si danno e si ricevono. Ma questa donazione reciproca assume anche un connotato sacramentale, cioè di segno sacro. Il primo segno sacro è di Dio, che è amore. Allora la coppia è sacramento dell'amore indefettibile di Dio, che ci ama sempre nonostante i nostri peccati, nonostante i nostri tradimenti, nonostante le volte che divorziamo da Lui. Ecco, la coppia è segno visibile di ciò. Ma la coppia è anche segno dell'unione di Cristo alla sua sposa, cioè del corpo mistico del Signore. Paolo ci dirà che formiamo tutti un solo corpo, di cui Cristo è il capo e noi siamo le membra, in una unità fisica vera. Ecco perché l'unione fisica dei coniugi, nella sua sacramentalità, cioè nel suo segno, è talmente essenziale che se per qualsiasi motivo questa unione fisica non si realizza, la Chiesa riconosce come nullo il matrimonio. Perché il matrimonio sia consumato, come si diceva una volta, no? Cioè diventi veramente pieno, ci vuole l'unione sponsale dei due corpi. Tommaso diceva che il matrimonio ha bisogno di attuare ciò che significa, e ciò avviene all'atto della sua consumazione, in quanto manifestazione visibile, pensate che bello, dell'unione di Cristo con la Chiesa. Qui il matrimonio cristiano è sacramento. Allora vi rimando al capitolo precedente, al capitolo 6, che dice: se voi andate a prostitute, voi unite Cristo a una prostituta. Guardate, unite Cristo a una prostituta, perché voi siete corpo mistico di Cristo. Questo è veramente un tradire invece il senso della sponsalità coniugale, in cui i due insieme sono sacramento di questa unione fisica indefettibile di Cristo con la sua Chiesa. Ecco allora che noi siamo il corpo mistico di Cristo e l'atto coniugale appartiene pienamente alla sacralità del matrimonio, nel senso che esso solo significa in modo perfetto l'unione fra Cristo e la Chiesa. Allora vi rimando al capitolo 6, non è mai un peccato fuori dal nostro corpo, ma chi pecca contro di adulterio spezza l'Adam, che è formato dall'unione indefettibile di Zakare e Nekeba, del maschio e della femmina. È offesa il fatto che è tradimento delle mistiche nozze con Cristo, è un adulterio verso Cristo, è tradimento verso lo Spirito Santo, di cui i nostri corpi sono tempio vivente. Vedete quante dimensioni bellissime della sessualità ci presenta Paolo in questo linguaggio un po' rude e a volte anche un pochettino frettoloso. Ma allora capite anche, lo ripeto, perché la Chiesa dice che non sono nell'ottica di Dio i rapporti prematrimoniali, perché il momento sublime dell'unione tra lui e lei, tra pungente e perforata, tra Zakare e Nekeba, tra maschio e femmina, è il momento in cui l'amore dei due non è solo nella sua dimensione soggettiva, ah cara come ti voglio bene, ah caro come mi vuoi bene, ma anche tutta la sua dimensione pubblica, sociale ed ecclesiale. Ed ecclesiale significa sacramentale, perché l'unione fisica dei due è il segno più alto, è il segno più alto dell'unità tra due persone, eh? L'abbraccio, il bacio, la carezza sono tutti segni meravigliosi di corporeità, ma l'unione sessuale tra i due è il segno massimo che quindi la Chiesa, giustamente in base alle scritture, ritiene idoneo solo nel momento in cui massima è l'unione tra i due, quindi non solo a livello individuale e soggettivo, o cara come mi piace, o caro come sei bello, ma a livello anche di una proclamazione solenne, pubblica, ufficiale, di questa volontà di essere segno dell'amore di Dio. Certo, dobbiamo educarci alla sponsalità, alla sponsalità. La creatura umana può decidere di fare del proprio corpo un luogo di amore, di comunione, di accoglienza, di dono, oppure può rifiutarsi, chiudendosi nel suo soggettivismo, indirizzandosi ad una autosufficienza assoluta in opposizione a Dio e alla sua grazia. Questo è il peccato. Questo è ciò che biblicamente viene chiamato concupiscenza. Ma per ogni cristiano vivere il piano di Dio è vivere il proprio corpo non in senso narcisistico, ma altruistico, in una educazione a maturare il controllo di sé e delle proprie pulsioni, nel rispetto dell'altro, nel rispetto della sua libertà, facendo del proprio corpo il luogo del dono e dell'accoglienza, non l'arbitrio del possesso dell'altra persona. Senza una visione di questo genere non si ha una visione cristiana, ma direi neanche umana, della sessualità e del matrimonio. Perciò la Familiaris Consortia al numero 37 ha detto: è del tutto irrinunciabile l'educazione alla castità, cosa di cui non si parla più. Ma che cos'è la castità? La castità non vuol dire non avere rapporti sessuali, ma è fare del proprio corpo un luogo di amore, un luogo di accoglienza e non una strumentalizzazione. La Familiaris Consortio dice: la castità è la virtù che sviluppa l'autentica maturità della persona e la rende capace di rispettare e promuovere il significato sponsale del corpo. Vedete, ritorna sempre questo significato sponsale. Quindi la castità coniugale altro non è che la capacità di amare, il cui effetto è liberare dal narcisismo le gioie della carne ed elevarle all'oblatività di un amore pieno che va da persona a persona e non solo da corpo a corpo. Qui ricordo sempre la bellissima distinzione che faceva Benedetto XVI, che diceva: il credente deve passare attraverso tre livelli di amore che non si escludono ma si completano: l'eros, che è l'amore carnale, l'amore di piacere, bello, lecito, luogo di Dio; la filia, l'amore di contraccambio, di amicizia, io amo te, tu ami me, ma non che poi il matrimonio salta perché non mi sento più amato, non sento più di volerti amare. Bene, terzo, l'agape, che è l'amore veramente divino, l'amore unidirezionale, che non attende contraccambio, che ama anche se non contraccambiato. Vedete che discorso grande si sviluppa attraverso queste pagine. Avete visto che ai versetti 7-10 Paolo dice: beh, io vi ho detto che secondo me è meglio essere celibi, ma non lo dice il Signore. Questo invece lo dice il Signore: potete separarvi se proprio le cose vanno male, ma non alle seconde nozze. Quindi, tra l'altro, è interessante, si segnala qui la possibilità, cosa inaudita per il tempo, no? Da parte della donna di prendere l'iniziativa di separarsi. forse proprio in rapporto all'accentuato femminismo delle donne di Corinto. La moglie non si separi dal marito, anzi parla prima delle donne, e qualora si separi rimanga senza sposarsi, e il marito non ripudi mai la moglie. Infine, tra i versetti 12 e 15 si parla dei cosiddetti matrimoni misti. Cosa sono i matrimoni misti? I matrimoni misti sono i matrimoni tra un credente e una non credente, oppure tra una credente e un non credente. Cosa dice Paolo? Paolo dice che il matrimonio è basato sull'unione totale dei due coniugi. Allora, se io accetto totalmente l'altro, devo accettare anche la sua fede, perché la sua fede è fondamentale nella persona dell'altro. Allora, l'accettazione della fede dell'altro, dovete capire questo concetto, significa accettare tutto di lui. Cioè, io non credo in Dio, io non credo in Gesù, ma ti voglio così bene che accetto che tu continui a credere in Dio, a credere in Gesù, accetto totalmente quello che tu senti e quello che vuoi, e accetto di vivere con te. Invece, se il non credente, allora cosa vuol dire? Che se il non credente, scusate, non ripudia il coniuge diventato credente, il loro è un vero matrimonio, perché davvero si accolgono totalmente gli uni gli altri. Ma se il non credente ripudia il coniuge diventato credente, vuol dire che l'accettazione dell'altro in toto non c'è mai stata, e quindi il matrimonio non è mai esistito, e quindi può essere dichiarato nullo. È quello che veniva chiamato il privilegio paolino, vi ricordate? Ma in realtà privilegio un corno, perché c'è dietro una logica, che è questa logica qui: se l'accettazione sponsale dell'altro è accettazione di tutto l'altro, accetto anche la sua fede. Ma se perché l'altro è diventato credente io divorzio e non lo voglio più vedere perché io amo i miei idoli e non ammetto, non accetto che tu segua il Dio di Gesù Cristo, e allora non hai mai accettato totalmente l'altro nelle sue scelte. Vedete, quando vi dicevo che il sommo dell'amore è accettare la libertà dell'altro, accettare la libertà dell'altro nelle sue scelte, lo vediamo sul tema del femminicidio, ma lo vediamo anche qui, lo vediamo anche qui. Notate bene, se il non credente non rifiuta di coabitare con il credente, questo matrimonio è già implicitamente cristiano. Bella questa cosa, adesso l'approfondiremo. Comunque, vediamo che cosa dice il codice di diritto canonico, canoni 1120-1124, sul privilegio paolino, cioè del matrimonio dei convertiti. Ci sono 5 condizioni, no? Che devono essere ottemperate per poter sciogliere il precedente matrimonio. Primo, che ci sia stato un matrimonio legittimo, cioè concluso, tra i due infedeli, quando tutti e due non erano credenti. Secondo, che uno dei due coniugi riceva il battesimo. Terzo, bisogna chiedere alla parte non battezzata se vuole battezzarsi anche lei, o almeno se acconsente a coabitare pacificamente, senza ingiuria al creatore, dice il testo, con il coniuge diventato credente. Se l'altro dice ma va bene lo stesso, io ti amo anche se sei diventata cristiana, il cristiano non può sciogliere il matrimonio, il suo matrimonio è pienamente valido. Ma se c'è il rifiuto e della conversione e anche della coabitazione pacifica con il coniuge diventato credente, allora ecco che il matrimonio viene considerato nullo, e la persona che è diventata credente può risposarsi però solo con una persona cattolica, perché il privilegio paolino è concesso in favorem fidei, cioè in vista di favorire la fede. Parentesi, in realtà non è sempre così, perché la Santa Romana Chiesa ti può dare la dispensa e permetterti poi di sposare un infedele o un acattolico o uno di altre religioni. Comunque è molto interessante il messaggio che abbiamo letto ai capitoli 14, ai versetti 14-16. Il matrimonio non è solo il luogo dell'amore vicendevole, non è solo il luogo dell'esplosione dell'amore verso gli altri o nella genitorialità o nel servizio, nel volontariato, dove volete, ma è il luogo della santificazione vicendevole, al punto che la grazia del sacramento arriva a coinvolgere anche il coniuge non credente e anche i figli nati da quell'unione. Cioè la grazia, diceva Wendland, che è un grande teologo paolino, è più forte dell'incredulità del coniuge pagano. Data cioè l'unione fisica che si realizza nel matrimonio, con ciò stesso il coniuge infedele si trova in un certo senso incastrato anche lui nel corpo mistico, cioè fa parte anche lui del corpo mistico in cui è già inserita la parte cristiana. Cioè anche psicologicamente l'infedele, per il solo fatto di accondiscendere ad abitare pacificamente con il coniuge diventato cristiano, conviene con quest'ultimo sui punti fondamentali dell'etica, degli atteggiamenti religiosi, e quindi in qualche misura sente già su di sé l'influsso santificatore di Cristo. Questa santificazione significa il carattere sacro, cioè voi sapete, i santi non sono quelli tanto bravi, ma sono quelli messi separati da Dio, sono quelli il popolo di Dio, i santificati. Quante volte Paolo dice a voi santi che siete in Corinto, poi erano tutti disgraziati, chi si ammazzano tra di loro, abbiamo visto, ma sono però messi da parte da Dio. Allora ecco, questo carattere sacro deriva perché l'infedele è unito a un fedele che a sua volta è unito indissolubilmente a Cristo. Per mezzo della sua unione ad un membro del popolo santo di Dio, il coniuge non credente è unito in un certo modo al vero Dio e alla sua Chiesa. Secondo il grande Schillenbecks, che noi tutti abbiamo amato perché è quel grande teologo olandese che è stato il fautore del famoso catechismo, no? Olandese, dice che Paolo si rifà all'idea giudaica e poi giudeo-cristiana della solidarietà familiare, no? Della personalità corporativa, no? Che tante volte ci ha fatto specie nell'Antico Testamento, perché le colpe dei padri ricadevano sui figli, o al contrario le benedizioni dei padri ricadevano sui figli, anche se queste erano delle teste di pollo ambulanti, no? Ecco, però qui vedete, vi ricordate quando nel Nuovo Testamento si battezza il centurione Cornelio? E immediatamente tutta la sua casa viene battezzata, moglie, figli, servi, no? Hanno solo più da battezzare il gatto, cioè hanno proprio battezzato. Ma perché? Perché l'ha fatto il capofamiglia. Quindi questa espressione della solidarietà familiare, cioè se uno della famiglia è battezzato, è inserito in Cristo, quasi automaticamente, anche se in maniera implicita, tutti quanti sono inseriti in Cristo. Tra l'altro, nota Schillenbecks, i figli dei proseliti, qui vediamo se Enrico è d'accordo, erano considerati ad ogni effetto membri della comunità ebraica. Cioè uno diventava proselita, immediatamente il figlio o la figlia venivano considerati membri della comunità cristiana. I proseliti erano i pagani che volevano farsi ebrei. Però attenzione, per alcuni Paolo assegna alla parte cristiana un compito missionario verso la parte non cristiana. I versetti 15-16 sono di incerta traduzione, cioè noi abbiamo letti: ma se il non credente vuole separarsi, si separi, in queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a schiavitù. E qui la Bibbia, vi ho già detto la volta scorsa che la punteggiatura è stata messa 7-8 secoli dopo, Dio vi ha chiamati a stare in pace, e che sai tu donna se salverai il marito, o che ne sai tu uomo se salverai la moglie, possono essere anche parafrasati così: Dio vi ha chiamati alla pace, forse infatti tu, sposa cristiana, potrai salvare tuo marito non cristiano, e forse tu, marito cristiano, potrai forse salvare tua moglie non cristiana. Tant'è vero che, commentando questo versetto, Giovanni Crisostomo diceva: nessun medico infatti può tanto quanto una moglie. Cioè, è bello questo, cioè che ci sia sì questa incorporazione del coniuge non credente, ma ci sia anche sempre un atteggiamento missionario di annuncio dell'Evangelo, perché l'appartenenza del coniuge non credente diventi esplicita, accettata da lui, e sia per lui Evangelion, fonte di gioia, gioiosa notizia. Quante volte io ho visto nella mia vita professionale questi drammi familiari, no? Della moglie, ecco, tra l'altro vi dicevo, volevo dirvi la volta scorsa, in risposta a una forse delle ultime domande che mi è stata fatta: guardate che per capire che l'Adam è indissolubile perché è formato da due lati che sono indissolubilmente uniti per formare l'Adam stesso, che l'uomo è immagine Selem Demut Edonai, cioè immagine e somiglianza di Dio, quindi se Dio è unico la coppia deve restare unica, eccetera, non occorre tutta questa sapienza biblica, Io ricordo con commozione certe persone anziane che, sapete, dopo un po' il medico diventa quasi un confessore, no? E che mi raccontavano i loro guai e dicevano: ah, dottor, dottor, mia marina fanno vedere di tutti i colori nella mia vita, mio marito me l'ha fatto vedere di tutti i colori nella mia vita, no? E qualche volta ha alzato anche un po' le mani e non doveva, e dice: quante volte mi ha tradito, eccetera, ma mi l'hai sempre perdonato perché assun mariamo in chiesa. Ma io l'ho sempre perdonato perché ci eravamo sposati in chiesa. Guardate, questo è il senso della fede, È il sensum fidei popolare di cui parla sempre Papa Francesco. Cioè, a noi fa anche piacere avere il conforto della scrittura con tutta questa bellezza e questa dovizia di grazie che tiriamo fuori di qui. Però, ragazzi, guardate che è il senso comune della chiesa. I nostri papà e i nostri nonni, che probabilmente non avevano la possibilità di neanche di leggere la Bibbia in italiano, figurarsi di andarla a vedere in greco o in ebraico, no? Non sapevano dell'Adam, non sapevano della Selem Demut, dell'immagine e somiglianza, ma sapevano che se ti sposavi in chiesa dovevi fare di tutto per amare l'altro nella buona e nella cattiva sorte, nella salute, nella malattia, a volte anche nel tradimento, nel sapersi accogliere, perdonare, eccetera. Ecco, quindi questo, che è una cosa
che quel matrimonio lì, a quel punto lì, non è una cosa stupenda, è un inferno in terra.
Un inferno che magari ti fa il paradiso. Bisogna sempre vedere come lo vivi, Allora, bisogna sempre,
però qui ricadiamo in una visione.
Bisogna sempre vedere come lo vivi, Perché io ho avuto un massimo rispetto di queste persone che alla fine avevano una pace, una serenità, e che alla fine hanno avuto anche gioie dal coniuge, perché questo atteggiamento continuamente missionario alla fine ha fatto mettere la testa a posto al marito, come mi dicevano queste signore, e adesso vivevano un'ottima vita coniugale. Ecco.
Della tempesta ormonale.
Era tutte vecchiette, la tempesta ormonale era finita da tanti anni, quindi non c'entrava più. Queste che mi facevano questo discorso. Anche perché, però non è vero che non è più tempo. capacità è questo. Io sono veramente allibito dalla mancanza di capacità assoluta di perdono nelle nuove coppie. Cioè, se una coppia vede che uno dei due ha avuto, non dico un tradimento, ma una mezza scivolatina, una mezza debolezza, immediatamente va dall'avvocato divorzista, non ci pensa neanche più. Non ci pensa più invece che amore, accettare l'altro anche quando sbaglia e che offrirgli una possibilità di ritorno, di perdono, di accoglienza. Questo, a questo ti chiama il matrimonio cristiano. Se picchiano, se fanno violenza, per carità, il discorso è diverso, no? Ma se il discorso è il tradimento, la sbandata di lui o di lei, perché lo sapete, queste cose sono ovviamente di tutte le due parti, bisogna avere questo coraggio, no? Di accettare il che veramente sei chiamato ad una fedeltà senza limiti. Il matrimonio è una realtà terrena, anche se è così alta, se è profezia, se è sacramento, è una realtà terrena che si scioglie con la morte di uno dei due coniugi. C'erano degli eretici, come mia moglie Fabia, che qualche volta dicevano il matrimonio, bisognerebbe che uno non si risposasse mai neanche dopo, se il matrimonio è così bello e così alto. No. La fede cristiana, la Chiesa ha sempre considerato questo un'eresia, e Fabio lo sa e ci scherza sopra ovviamente, ma la Chiesa ha sempre detto il segno di questa indissolubile unità dei due, segno dell'indissolubile amore di Dio, cessa con il cessare della corporeità di uno dei due. Quindi vedete, Paolo dice alle vedove: ah, se non volete risposarvi non risposatevi, ma se volete risposarvi, risposatevi tranquillamente. E quindi con la vostra nuova unione sarete segno, sarete sacramento dell'amore indefettibile di Dio. Allora, il matrimonio, che è una realtà umana, umana, implica però sempre in sé anche il senso religioso di unione con Dio. Ecco perché il matrimonio, c'è stato quel bellissimo libro proprio di Skillemers, mi viene in mente adesso, Matrimonio, realtà umana e mistero di salvezza, degli anni 70-80, noi tutti siamo cresciuti a questa teologia olandese, che poi è stata ripresa bene dai papi successivi e in ultimo in maniera preclara dalla Amoris Laetitiae di Papa Francesco. Ecco, il matrimonio, realtà umana, diventa segno di una realtà che lo trascende, segno dell'amore indifettibile di Dio verso gli uomini, segno di questa unione di Dio totale col suo popolo, nonostante ogni tradimento umano. Per questo anche un matrimonio tra un non credente e un credente è una realtà dell'alleanza. In questo senso Paolo nella lettera agli Efesini lo chiama mysterium magnum, mistero grande, e dice, e lo dico in rapporto a Cristo e alla Chiesa, cioè che il matrimonio umano sia segno sacramento dell'unione stessa di Cristo con la sua Chiesa. Ecco perché Paolo, versetto 39, lo leggeremo fra un po', insiste sull'importanza di sposarsi nel Signore. Cosa vuol dire questo? Che è un dato biblico che tutti i matrimoni hanno un significato che li trascende. Quindi anche il matrimonio, anche la convivenza, anche il matrimonio civile. Ma chi si sposa nel Signore fa davvero un passo in più. Il suo matrimonio ha un significato più profondo e più radicale. Il suo matrimonio diventa realtà dell'alleanza. Cioè chi si sposa in Chiesa dice di fronte alla comunità: io faccio del mio rapporto con lui o con lei il segno sacro addirittura dell'amore indefettibile di Dio con il suo popolo, di Cristo con la sua Chiesa. Versetti 17 e 24 sono dei versetti, aspettate, che vengono un po' interpolati, ma per una lettura totale del capitolo li dobbiamo vedere. Fuori di questi casi, ciascuno come il Signore gli ha segnato, continui a vivere come era quando Dio lo ha chiamato. Così io dispongo in tutte le chiese. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non lo nasconda. È stato chiamato quando non era circonciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione non conta nulla e la non circoncisione non conta nulla, conta invece l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei stato chiamato da schiavo? Non ti preoccupare, anche se puoi diventare libero, approfitta piuttosto della tua condizione. Perché lo schiavo che è stato chiamato dal Signore è un uomo libero, a servizio del Signore. Allo stesso modo, chi è stato chiamato alla libertà, da libero, è schiavo di Cristo. Siete stati comprati a caro prezzo, non fatevi schiavi degli uomini. Ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato. Allora Paolo dice in maniera molto chiara che, in altre parole, dobbiamo fiorire dove Dio ci ha piantato, come mi diceva sempre il mio buon padre spirituale Teresio Giannuzzi, dobbiamo fiorire dove Dio ci ha piantato. Paolo non fa un discorso sulle strutture sociopolitiche, ma dice che il cristiano è comunque in Cristo un uomo libero, e il cristianesimo non si identifica in nessuna condizione umana o struttura umana specifica. Tu puoi essere un grande cristiano da schiavo, tu puoi essere un grande cristiano da libero. Ciò che definisce il cristianesimo è la categoria dell'escatologico, cioè della fine dei tempi, no? di questa visione diversa che irrompe dall'altro di un ordine nuovo. Noi sappiamo che Paolo sa che è meglio essere liberi che schiavi, tant'è vero che quando può opera in questo senso. Ricordatevi quando Paolo prega Filemone di lasciare libero il suo schiavo Onesimo, no? Il testo ci dice però che qualunque condizione in cui ci si trovi non deve essere assunta come scusante, ma deve essere il luogo dove io do la mia risposta al Signore. Guardate che questa è una cosa molto bella, La chiamata di Dio ci interpella in qualunque situazione. Quante volte ci viene magari da dire: ah, se invece di fare l'imbianchino avessi fatto lo scienziato che scopriva il rimedio contro il cancro, come sarei stato più utile all'umanità o alla Chiesa? O quante volte ci viene da dire: ah, se fossi andato tra gli Yanomami fin da bambino, allora sì che la mia vita sarebbe stata donazione, io invece sono sempre stato qua. No, devi fiorire dove Dio ti ha piantato. Qualunque situazione umana che tu hai avuto, sei stato gratificato dalla possibilità di fare più studi o meno studi, hai avuto più salute o meno salute, hai incontrato un partner o una partner più o meno gradevole, hai avuto più noie o meno noie nella vita, sei nella malattia o sei nella salute, in qualunque situazione tu sei chiamato a rispondere alla chiamata di Dio. Non puoi dire: ah, ma io sono malato, ah, ma io sono depresso, ah, se non fossi malato, se non fossi depresso, allora sì che darei testimonianza al Signore. No, dobbiamo fiorire dove Dio ci ha messo. Il versetto 21, anche qui, ha due traduzioni che sembrano quasi antitetiche. Quella che vedete della CEI, aleikai, anche se puoi diventare libero, approfitta mallon piuttosto della tua condizione di schiavo, cioè dice: piuttosto resta schiavo, perché tanto sei chiamato al servizio, al dono, e quindi sembrerebbe non accettare la libertà. Ma può essere anche tradotta così: ma se invece puoi diventare libero, fai buon uso della libertà. Cioè non dire: adesso perché sono libero non servo più, continua a servire i fratelli, continua a farti dono ai fratelli. Cioè Paolo tende a relativizzare l'importanza delle condizioni mondane dei credenti celibi o sposati, circoncisi o incirconcisi, schiavi o liberi. Ognuno deve obbedire alla sua chiamata là nel posto in cui è. Ognuno deve essere fedele non allo stato in cui si trovava, cioè se io faccio l'imbianchino, non è che devo fare sempre l'imbianchino se ho la possibilità di laurearmi e diventare architetto, posso diventare architetto, ma vuol dire, no, che devo essere fedele alla chiamata ricevuta in questo stato. Sia che faccia l'imbianchino, che faccia l'architetto, io sono stato chiamato ad essere testimone dell'amore di Cristo nel mio ambito, là dove sono. Forse riesco a finirvi il capitolo.
Non credo.
Ma no, perché il resto l'abbiamo già tutto detto.
Ah, ok.
Allora, riguardo alle vergini, non alcun comando del Signore, ma do un consiglio come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, di rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato, e se la giovane prende marito non fa peccato. Tuttavia costoro avranno delle tribolazioni nella vita, e io vorrei risparmiarli. Perché dico questo? Perché questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente, perché passa infatti la figura di questo mondo. Ma io vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso. Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna invece sposata si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore senza deviazioni. Se però qualcuno, uno ritiene di non comportarsi in modo conveniente verso la sua vergine, qui è un versetto difficilissimo, qualora essa abbia passato il fiore dell'età, e conviene che accada così, faccia ciò che vuole. Non pecca, si sposino pure. Chi invece è fermamente deciso in cuor suo, pur non avendo nessuna necessità, ma essendo arbitro della propria volontà, chi chiunque ha deliberato in cuor suo di conservare la sua vergine, fa bene. In conclusione, colui che dà in sposa la sua vergine fa bene, chi non la dà in sposa fa meglio. La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui viva il marito, ma se il marito muore è libera di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore. Ma se rimane così com'è, a mio parere è meglio. Credo infatti di avere anch'io lo Spirito di Dio. Allora, facciamo una precisazione di alcuni punti che sono punti davvero un pochettino dolenti. Paolo precisa che riguardo al celibato non ha precetti dal Signore. Enchirio, non ha precetti dal Signore. Paolo dice delle cose secondo anche la sua esperienza che già abbiamo visto. Innanzitutto, questo dice una cosa molto bella, Paolo toglie l'obbligo di sposarsi che c'era nel giudaismo. Nel giudaismo, l'abbiamo visto con Enrico la volta scorsa, il rabbi, e anche il non rabbi, il buon ebreo, a 20 anni doveva essere sposato, se no tradiva in qualche modo l'elezione di Israele di essere antenato del Messia. E lui dice che il matrimonio è una condiscendenza e non un comando. E qui, ragazzi, mettiamoci le mani nei capelli. Perché sugnomen non significa è una benevola concessione che vi faccio, ma una mia opinione, un mio consiglio, un mio parere. Su questa affermazione, voi lo sapete, è nato un equivoco terribile, soprattutto perché il testo latino, la Vetus Latina, ha detto che non vi do un comando, ma ve lo concedo cum venia. Ma venia vi ricorda da subito il peccato veniale, no? Allora il matrimonio sembrava visto come un peccato veniale, no? Tant'è vero che Agostino dirà che se c'è venia vuol dire che c'è colpa. Pier Lombardo nel Medioevo diceva: l'atto matrimoniale è sempre una colpa che diventa veniale solo perché ci sono i figli da generare. Pensate. E allora sono andato a prendere una ricostruzione storica del grande cardinal Ravasi, che dice: perciò si arrivò a proibire l'atto sessuale la domenica, perché era il giorno della resurrezione del Signore, il sabato, perché era festa di Maria Purissima, il venerdì, perché era il giorno della morte in croce, il giovedì, giorno dell'Eucaristia, la candida ostia, il mercoledì, giorno di San Giuseppe, castissimo sposo di Maria, il mercoledì, giorno degli angeli, no? Esseri purissimi, il lunedì, giorno della commemorazione dei defunti. Ma guardate a che obbrobrio siamo arrivati! Ma siamo arrivati a questo obbrobrio qui fino alle soglie del Concilio Ecumenico Vaticano II, quando ancora la Chiesa proibiva di accostarsi all'Eucaristia se si aveva avuto l'atto sessuale con la propria partner o il proprio partner durante la notte. E quindi il digiuno non era solo non mangiare carne per tre ore o non mangiare nulla, scusate, per tre ore, ma era anche l'astensione sessuale, scimmiottando il Levitico, l'Antico Testamento, che proibiva ai sacerdoti gli atti di culto nel Tempio se non si erano astenuti precedentemente dagli atti sessuali, perché anche nell'Antico Testamento la sessualità, che pure nella Genesi era qualcosa di così bello e luminoso, si era caricata di qualche cosa di impuro, si era caricata di qualcosa di negativo.
Scusa, ma dove stava scritto questo? Era l'opinione di alcuni che magari la facevano pesare in confessionale, o era codificato da qualche parte?
No, la Chiesa ha sempre codificato fino al Concilio, fino agli anni 50.
Su cosa? Su che pezzi di carne?
Nei catechismi, nei libri di spiritualità, che il digiuno doveva comprendere.
Noi siamo stati educati così.
Io non ancora, grazie.
Momento, io catechismo che ho studiato 7 anni, l'atto sessuale non sapevo neanche che cosa fosse. E quindi non posso...
Anche perché si diceva non fornicare, e io pensavo sempre: ma chissà cosa fanno queste formiche, quando ero piccolo, perché non ho capito cosa volesse dire. Ecco.
Che fosse sui. L'autorevolezza dei cosiddetti libri di pietà è una delle cose che più mi interessano, perché in casa nostra c'erano due bei libroni di pietà con le preghiere, con tutti quanti, regalati a mio padre e mia madre niente meno che dal famosissimo Don Coiazzi. E mia madre era attenta che non li leggessimo, forse perché si citava qualcosa di sessuale, non è possibile, ma forse anche per qualcos'altro.
Allora, Piercarlo sta parlando della pericolosità degli antichi libri di pietà.
No, ecco. Non so, cioè, dove erano queste cose? Questo punto, qualsiasi norma, e qui ne abbiamo altro che le 600, certo, che rimproveriamo agli ebrei, qualsiasi norma deve avere un riferimento. Ci deve essere stato qualcuno che l'ha formulata e l'ha codificata, altrimenti sono opinioni del confessore.
Però erano, quando anche non ci fosse stato un canone esplicito in un concilio, e vi assicuro che non c'è, grazie a Dio, però era il pensiero della Chiesa, no? Che
ha sempre... Cioè, è dottrina limitata e arbitrariamente imposta nella divulgazione. Cerchiamo di essere un pochino ordinati nel nostro pensiero, perché altrimenti cosa dobbiamo? Dipendere da...
Però io ricordo sempre il santo parroco di mia moglie, Monsignor Don Michele, che erano tutti Don Michele, veramente persona meravigliosa che è mancata, che ricordava che da giovane era visto con sospetto perché tutte le donne andavano a confessarsi da lui, che dava sempre l'assoluzione, sempre e comunque, mentre tanti non davano l'assoluzione quando l'atto sessuale non aveva avuto il fine procreativo. Questo era il pensiero dei confessori, cioè i nostri confessori venivano
divulgata e praticata,
venivano educati a questo.
Origine in qualche cosa, se non ha origine in qualche cosa di autorevole, si chiama abuso di potere.
Però se Sant'Agostino, che è molto più autorevole di Carlo Miglietta, ti dice, no, che se c'è venia vuol dire che c'è colpa, è chiaro che tutti quelli che si sono fermati ai padri vivono queste cose qua. Agostino, per carità, fatemi finire e poi andiamo a prendere il caffè. Allora, perché Paolo dice vi do questo consiglio? Primo, in base alla sua esperienza personale, ritiene preferibile il celibato perché dice io vorrei vedervi senza preoccupazioni. Guardate che questa è una cosa che mi fa molto pensare, mi fa molto pensare. Vedremo dopo, e sarà la conclusione della mia chiacchierata, che anche il matrimonio è una chiamata alla santità, alla donazione totale da Dio, a Dio, ad avere un cuore indiviso. Paolo ha fatto più danni che la grandine quando dice che lo sposato ama con cuore diviso mentre il celibe no, Però è vero che il matrimonio cristiano è una sfida particolare, Cioè io manterrò il mio cuore indiviso verso Dio, amerò il Signore Dio mio con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutta la mia mente, nonostante sia molto più preso da preoccupazioni mondane di quanto non sia il celibe. Se non altro, e non pensiamo solo alle mille occupazioni tecnologiche, lavorative che abbiamo, anche la pena, l'angoscia per la salute della moglie, per la salute dei figli, per la salute dei nipoti, e siamo sempre al tiro su queste cose. È una sfida. E Paolo dice, io vorrei liberarvi da queste preoccupazioni. Secondo, la parusia del Signore è imminente. Cioè il Signore sta per venire. Voi sapete che i primi cristiani aspettavano da un momento all'altro l'arrivo del Signore. Paolo allora consiglia il celibato a tutti, versetto 7, agli agamoi, ai non sposati, ai vedovi e alle vedove, ai partenoi, versetto 25, quelli che non sono né fidanzati né sposati, a chi è libero da donna, versetto 27, ai fidanzati, versetto 36. Veniamo a sto versetto 36. Se qualcuno ha una sua vergine che va avanti con l'età e non si è ancora sposata, la può sposare o far restare celibe. Cosa vuol dire questo? Io vi dico le cinque posizioni che ho letto. La CEI dice: quel qualcuno è un padre e la sua vergine è la figlia. Se un papà è preoccupato che la figlia ha passato il fiore dell'età e non si è ancora sposata, può darsi da fare per sposarla o può tenerla vergine. Seconda, la TOB, traduzione Ecumenique Biblique: il soggetto non è il papà ma è un fidanzato traboccante di passione, il quale deve è in dubbio se sposare o meno la sua fidanzata, perché il tempo tanto si è fatto breve, è inutile che mettiamo su famiglia, sta per arrivare la fine del mondo. Terzo, un fratello celibe che protegga la sorella e debba decidere se sposarla o meno. Quarto, la convivenza tra asceti, i cosiddetti matrimoni spirituali delle virgines subintrodutte o ginaiches sinesaikottai, da cui sincretismo, fenomeno noto però solo nei secoli successivi, cioè dei monaci e delle monache vivevano insieme e in comunità, anche perché le monache potessero essere difese dai banditi, dagli assalti dei predoni, poi dopo anche dall'Islam, da tutte queste cose qui, in monasteri misti in cui ciascuno manteneva la sua castità, però convivevano insieme. Quinto, un ambito giudeo-cristiano in cui tra i due c'è già il fidanzamento senza coabitazione, come nel caso di Maria o di Giuseppe. Quindi queste sono le cose. In ogni caso, in questo brano 8 volte risulta il verbo kalein, chiamare, e una volta il sostantivo klesis, chiamata, Il nostro Dio è un Dio che chiama. Il matrimonio, dice Paolo, è carisma, è dono di Dio, come il celibato. Già Gesù in Matteo aveva detto: non tutti capiscono questo discorso dell'eunuchia per il regno dei cieli, chiesta agli sposati che sono stati abbandonati dalla moglie o dal marito, ma solo a coloro a cui è stato dato da Dio, a cui Dio ha fatto dono. Tutti non possono capire che il matrimonio, realtà terrena, ha nella fede un significato superiore, che il matrimonio sia un carisma divino che è concesso ad alcuni e non ad altri. Paolo lo dice con chiarezza, versetto 7, ciascuno ha il proprio carisma da Dio, chi in un modo e chi nell'altro. Quindi non vogliamo per forza costringere che i nostri figli si sposino in chiesa, può darsi che non abbiano questo carisma, questo dono, ma in ogni caso, se il matrimonio cristiano è carisma, come tutti i carismi, cioè doni di Dio, è accompagnato dalla grazia, dall'aiuto di Dio, dalla benedizione di Dio, dalla forza di Dio. E poi concludo con una cosa che a me piace tanto, se mai la prossima volta ruberò ancora qualche secondo di Enrico, che la prossima volta dovrà parlare Enrico, ma io gli rubo qualche secondo. Avete notato una cosa? Paolo dice sempre: guardatevi dentro, fate discernimento, guardate se una certa scelta la potete fare o no. Cioè, come dicevano i padri, la vocazione è il cuscino dove posare il capo. Ecco, questo è molto importante. Quando io devo scegliere se restare celibe per il regno dei cieli o sposarmi, devo guardare la mia psiche, devo guardare la mia sensualità, devo guardare la mia sessualità, devo guardare la mia storia fisica e psicologica. Guai se si sceglie il celibato per lanciarvi un laccio, versetto 35, no? Ma il discernimento va fatto stando attenti a che Satana non vi tenti per la vostra incontinenza. Guai a voi se non saprete contenervi, se qualcuno teme di non comportarsi bene con la sua vergine. Cioè, è in noi stessi che dobbiamo trovare la chiamata del Signore. Certo, poi versetto 37, quando avremo fermamente deciso in cuor nostro, non avendo alcuna necessità, e si sarà stati arbitri della propria volontà, ed avremo deliberato in cuor nostro. Quindi l'importanza del discernimento, e voi capite, è un discernimento anche psicologico, in questo io mi distacco da una certa concezione del celibato sacrato, e vedo anche a volte una specie di laccio nel celibato obbligatorio per accedere ai ministeri, perché una parte di celibi lo fa tranquillamente, è psicologicamente realizzata. Una parte dei celibi consacrati probabilmente non ha fatto questo discernimento all'inizio, probabilmente ha degli aspetti di sensualità, di sessualità, che non avevano chiamato alla vita celibataria. Ecco perché non devi scegliere prima il ministero e poi la cosa che ti ha collata dietro, il celibato, ma prima devi scegliere il tuo stato di vita, secondo me. Cioè, sei chiamato alla sponsalità con una donna o sei chiamato ad essere celibe per il regno? All'interno di questo saranno poi scelti i tuoi ministeri. Credo che questo criterio di discernimento che Paolo ci dà sia un discernimento che anche tanti padri spirituali e padri di seminari non hanno sempre ottemperato, con anche i nefasti effetti che ci sono stati nella Chiesa, pedofilia, tutte queste cose qui, omosessualità praticata, eccetera, e invece è molto bello anche lo sforzo che stanno facendo tutti i vescovi per dare anche una formazione spirituale diversa ai seminaristi, perché prima si vaglino, come dice San Paolo, la propria chiamata allo stato di vita, e all'interno poi, finché dura la legge celibataria, all'interno dei celibi si scelgano i preti, i vescovi, eccetera. Chiudo qui. Solo dal Lascio, certo, lascio la parola la prossima volta a Enrico, ma Enrico mi darà ancora una paginetta da, da concludere velocissimamente e facciamo 7-8 minuti di pausa per il caffè e poi rivediamo tutti.